Newsline Sera.
Le 18.33, passate da 17 secondi, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale di Controradio. La cronaca in apertura: la procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti nell'ambito delle indagini sulla morte della studentessa 19enne dell'Istituto Superiore per Geometri Manetti Porciatti di Grosseto, deceduta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, una quarta di indirizzo informatico, a Palermo. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul cadavere della giovane. Ad eseguire le indagini la capitaneria di porto, che sta ascoltando come persone informate sui fatti gli insegnanti, compagni di classe della studentessa di Grosseto. Secondo quanto si è appreso, tra i farmaci sequestrati figurano esclusivamente quelli che di consueto vengono portati con sé da chi viaggia, come aspirine e antinfiammatori. Solo come atto dovuto verrà anche seguito un esame tossicologico sul corpo della ragazza. Tra gli effetti personali messi sotto sequestro dagli investigatori, anche il cellulare della giovane. La nave a bordo della quale la giovane di Grosseto era in viaggio con la classe si trovava a 40 miglia a largo di Capri quando la studentessa è stata prelevata da una motovedetta della Guardia Costiera e condotta nel porto di Sorrento. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, era ancora in vita quando è stata prelevata, ma è giunta morta sulla terraferma. Il corpo della ragazza, come detto, è stata portata a Castellammare di Stabia, poi trasferita a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Secondo quanto emerso dai primi rilievi medici, non si esclude che la ragazza possa essere stata vittima di un infarto. La famiglia della giovane, avvertita la scorsa notte, si è recata a Castellammare di Stabia, dove è stata informata della tragedia. Come detto, sono stati sequestrati gli effetti personali, anche i farmaci della ragazza. Sull'episodio è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha detto: esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa all'istituto Manetti Porciatti di Grosseto. Alla famiglia, ai compagni e ai docenti rivolgo la mia più sincera vicinanza in questo momento di dolore. La Procura della Repubblica di Firenze invece ha aperto un fascicolo e ordinato degli accertamenti sul punto dove il torrente Rimaggio è esondato, allagando la piazza del mercato di Sesto Fiorentino venerdì mattina. Al centro dell'attenzione, prevenzione e manutenzione. I dettagli da Raffaele Palumbo.
La procura, su quanto avvenuto venerdì a Sesto Fiorentino, ha aperto un fascicolo ed ha chiesto accertamenti per capire cosa è accaduto e se ci sono da imputare delle responsabilità. Al momento non ci sono né indagati né ipotesi di reato, ma tante domande a cui la polizia giudiziaria proverà a dare delle risposte. Al centro delle indagini, su un territorio storicamente non interessato da questi fenomeni, il torrente Rimaggio, che esondando ha trasformato la piazza del mercato di Sesto in un mare di fango. E la domanda centrale è: la rottura della sponda destra del Rimaggio poteva essere evitata? Domanda che rimanda al tema della manutenzione e anche della prevenzione a proposito di una giornata di allerta segnalata come pericolosa. È vero, in 6 ore è caduta la pioggia di un mese, questo è un dato con cui avremmo dovuto confrontarci già da anni, il cosiddetto cambiamento climatico. Ma per il presente e per il futuro, in quanto a manutenzione e prevenzione, ci siamo attrezzati? La procura, ad esempio, si chiede se in vista della giornata di venerdì siano o meno stati adottati accorgimenti straordinari per fronteggiare la situazione. C'era un'allerta rossa, scuole, parchi e luoghi di pubblico interesse chiusi preventivamente. Il ponte ha fatto da imbuto e la spalletta sul lato destro ha avuto un cedimento fatale, ma di sicuro quell'acqua veniva giù da monte senza freni e attraverso strade non attrezzate o manutenute per assorbirla. Così un rigagnolo è diventato un fiume in piena, pieno di detriti, ininfluenti secondo il consorzio di bonifica dell'Arno, che vede ogni responsabilità solo nell'evento meteorologico straordinario, evento non unico nella storia meteorologica di Sesto, se non negli effetti inediti che ha avuto.
Comunque, talvolta l'etimologia potrebbe aiutare, perché Rimaggio deriva dal latino rivus major, quindi in ogni caso, come dire, se pure recentemente fosse stato ridotto ad un rigagnolo, è chiaro che è un fiume, insomma un rio che ha una sua portata storica, quindi magari avrebbe meritato una maggiore attenzione, evidentemente. Sono 212 le persone ancora isolate in provincia di Firenze dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, quasi tutte in Mugello. Questo è quanto si apprende alla prefettura in base agli aggiornamenti della riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi, il CCS. Nel dettaglio, una persona isolata a Borgo San Lorenzo, località Mulinaccio, 30 sono a Barberino e Mugello, di cui 3 al Monastero del Silenzio, 27 località Bovecchio, 65 a Dicomano, 12 nuclei familiari, località Le Vigne, 8 invece sono a Firenzuola, località Pianaccio e Tarabba, ancora 60 gli isolati a Marradi, 3 a Palazzolo sul Senio, i titolari di un agriturismo in località Monti e una persona in località Loggiole, 13 isolati invece a Pontassieve, località Madonna del Sasso, 32 a Vicchio, di cui 4 a Gattaia, 28 in località Poggiolino, per le quali il pomeriggio odierno era prevista l'istituzione di una viabilità alternativa temporale. Intanto a Calenzano proseguono gli interventi di ripristino dei danni provocati dall'ondata di maltempo, oltre agli allagamenti provocati dal torrente Chiosina Garille nell'area del capoluogo e dalla Marinella, la zona di Legrie della Chiusa, spiegano dal comune. Le criticità maggiori sono legate al dissesto idrogeologico con eventi franosi, in particolare nelle zone di Leccio, Baroncoli, Salenzano, Legri, Signorina, e qui sono in atto interventi di somma urgenza per consentire gli spostamenti ai nuclei familiari residenti. Sono in corso interlocuzioni col Genio Civile Regionale e con il Consorzio di Bonifica sullo stato degli interventi urgenti sui torrenti Chiosina e Marinella. A lunedì sera erano oltre 600 le chiamate arrivate ai due numeri attivi, quello della Polizia Municipale per l'emergenza e quello attivato sabato mattina per le richieste di supporto di volontari da parte dei cittadini. I dati sono stati resi noti dall'amministrazione comunale. Abbiamo commentato quanto successo da venerdì scorso in Toscana, nei territori colpiti dall'alluvione, con il docente Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano e autore, tra le altre cose, del libro Dalla parte del suolo. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
La prima grande opera è lasciare in pace il territorio, punto e fine. Quindi i piani regolatori non vanno rivisti al ribasso, vanno rivisti all'azzeramento. Questo è un concetto che capisco che si faccia fatica per entrare nelle agende politiche, però noi abbiamo bisogno di depavimentare enormemente il territorio e fare un piano che riporta anche a mantenere il territorio sui versanti dove l'agricoltura è sparita, dove la forestazione non è più gestita e così via. Quindi c'è un grande progetto di prevenzione che riguarda davvero cambiare modalità. C'è il cambiamento climatico, noi facciamo ancora più dighe, facciamo ancora più opere di contenimento. Non è questa solamente l'unica strada per risolvere la questione, bisogna cambiare modello. O la Toscana diventa un grande laboratorio dove davvero si cambia modello urbanistico, modello agricolo, modello di gestione delle acque, modello di turismo, o la cosa, puoi fare le opere che vuoi, ma non ce la fai perché il clima è talmente cambiato che non ce la fai.
Ci sono opere però come lo scolmatore dell'Arno, professor Pileri, che è stato ampiamente valorizzato in questo intervento rispetto a questa ondata di maltempo che ci ha colpito.
Allora, ci sono sicuramente delle opere che ha senso fare, nessuno dice di no, però immaginare che la narrazione si concentri tutto sulle opere è secondo me un grande autogol, perché di nuovo rimette in campo la prevalenza dell'uomo Faber che fa tutto davanti alla tempesta naturale, lui trova la soluzione anziché cambiare lui stesso.
No alla realizzazione del supermercato, no alla mera proposta di ridimensionamento di quest'area commerciale lanciata dalla maggioranza PD AVS a Palazzo Vecchio, e sì alla realizzazione di un parco pubblico, come richiesto dall'assemblea 16 febbraio, nata proprio in seguito alla tragedia di Via Mariti. È la proposta lanciata dalla capogruppo di Firenze Democratica a Palazzo Vecchio, Cecilia Del Re, a proposito dell'area di Via Mariti, dove sono morte 5 persone l'anno fa nel crollo del cantiere Esselunga. In cambio dell'area Via Mariti, sulla quale insiste il progetto originario del supermercato Del Re, suggerisce che il comune ceda in permuta ad Esselunga lo spazio all'interno della ex caserma Lupi di Toscana, che nel piano attuativo approvato si prevede già di destinare alla realizzazione di una media struttura di vendita. Sono oltre 4.000 metri quadrati, ma sentiamo Del Re.
Invece con questa soluzione riteniamo che si potrebbe sia superare questa pianificazione, che peraltro è arrivata molto in ritardo rispetto a quando, diciamo, fu pensata, per realizzare lì uno spazio verde, tra l'altro anche con le nuove modalità di progettazione degli spazi verdi, penso a un rain garden, no? Quindi, diciamo, proprio per resistere rispetto alle bombe d'acqua e quindi, diciamo, ottenere un drenaggio del territorio, acqua simbolo di vita, quindi anche per ricordare purtroppo i 5 lavoratori tragicamente scomparsi in quell'area. E quindi con questa proposta accogliamo la richiesta della popolazione, perché in quell'area appunto è avvenuto questo tragico fatto, e il modo migliore, ecco, per cerchiamo di ricordare le vittime è ascoltare la popolazione e farlo con una proposta seria, concreta, realizzabile, che ovviamente passa da un accordo col privato, ma un accordo appunto che prevede uno scambio, come in passato è stato fatto, come vi ho detto, per l'area Scover.
Allora, a proposito di sempre di uso del suolo, di destinazioni, eccetera, eccetera, sapete che c'è una polemica abbastanza forte, no? Che riguarda l'ex casella, l'ex distretto militare in Piazza Santo Spirito, e che dovrebbe diventare, secondo un progetto che ha vinto un bando, un RSA di lusso, tra virgolette, quindi una residenza sanitaria assistenziale per anziani, però con costi abbastanza cospicui. Contro questo progetto si è schierata la comunità agostiniana, che ha minacciato, qualora andasse in porto, di andare via o comunque di opporsi con tutte le proprie forze. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della giunta regionale toscana, Eugenio Giani, che ha scritto al ministro Crosetto, e ieri è intervenuto anche l'assessora all'urbanistica attuale del comune di Firenze, Caterina Biti, che è collegata con noi. Buonasera, grazie.
Buonasera a voi, grazie a voi.
Qual è la vostra posizione, assessora?
Ma quello che ho detto ieri, rispondendo ai question time della consigliera Firello e del consigliere Palasi, la nostra posizione, espressa anche pubblicamente dalla sindaca, è quella che vediamo bene, insomma, che lì ci siano anche degli spazi aperti per la cultura, oppure per l'università, magari degli agostiniani. Comunque queste proposte della comunità che vengono da lì ci vedono disponibili. Come ho risposto però anche ieri, quel bene non è in nostro possesso, è del Ministero della Difesa, anzi del Demanio, che attraverso Difesa Servizi, un'agenzia apposta appunto della difesa, lo ha gestito, lo ha messo a bando, e quindi noi abbiamo visto ovviamente con interesse la richiesta del presidente Gianni, la lettera al ministro Crosetto, e come ho detto ieri, qualora sia in possesso del bene decidesse di cambiare o potesse cambiare questo bando che è stato fatto, noi saremo al tavolo volentieri per capire quale può essere la soluzione per questo spazio, che tra l'altro parla a un pezzo di città importante.
Lei sa naturalmente che c'è, oggi peraltro ha ribadito anche l'ex assessora del Re, assessora all'urbanistica, che c'è, come dire, un invito pressante per alcuni versi al comune di rendersi parte attiva in questa vicenda, cioè di far presente la proposizione. Lei cosa risponde a queste sollecitazioni?
Ma dico che l'ha fatto la sindaca con le sue dichiarazioni, l'ho fatto io ieri. Sono abituata, non lo so, penso tutti noi, a non avere, soprattutto noi rappresentanti delle istituzioni, a sapere che non possiamo gestire i beni degli altri, e quindi nella nostra disponibilità che manifestiamo in questo modo al ministro Crosetto e quindi alla difesa, che qualora vi fosse un ripensamento da parte loro, non sappiamo questo bando, sappiamo che è stato vinto, non sappiamo a che punto è, quindi noi siamo disponibili anche a capire se la difesa in qualche modo può ritornare indietro, e noi saremo a quel tavolo molto volentieri.
Ecco, ma è deciso che ci sia un RSA lì, perché da quello che diceva sempre del Re oggi, in realtà è chiaro che ci possa essere del direzionale, per così dire, però poi il comune potrebbe avere una parola, no? Su quale direzionale metterci o no,
sì,
o non è corretto.
Il direzionale, che l'ho preciso perché insomma non ho sentito le dichiarazioni della consigliera Del Re, ma era lei assessore quando sì. È stato portato in consiglio comunale quel piano operativo che adesso arriva in fondo, dove quella parte lì non è cambiata e che era già così, quindi lei sapeva perfettamente che c'era un direzionale lì, eppure i problemi in qualche modo erano già emersi, quindi insomma però si può cambiare tutta idea e tornare indietro, quindi benissimo. Dopodiché il direzionale dà spazio a tante cose, dà spazio appunto alle università, dà spazio a tanti tipi di servizi che possono esserci lì. È stato scelto quel tipo di destinazione proprio perché è quella più ampia di tutte.
La domanda era se il comune può intervenire a dire ok, direzionale, però questo preferiamo di no, ci piacerebbe quest'altra cosa.
Guardi, a quanto so c'è stato anche un accesso agli atti del consigliere Palasi, al quale ieri lui ha fatto riferimento. Da un po' di tempo non abbiamo neanche più delle volontà espresse da parte dell'aggiudicatario, o comunque di quello che si pensa essere l'aggiudicatario, perché le ripeto, non essendo un bene dell'amministrazione,
chiaro, è tutto molto difficile, ovviamente.
A che punto siamo? Ovviamente. Quindi nel momento in cui dovessero arrivare delle manifestazioni di progetti veramente tali, è ovvio che l'amministrazione può in qualche modo intervenire, però ripeto, diciamo le cose come stanno, è un bene non nostro sul quale c'è stato un bando che non sappiamo precisamente a che punto è nelle varie fasi, diciamo, delle concessioni e contrattuali, e noi come amministrazione da un po' di tempo non abbiamo più avuto interlocuzioni con quelli che pensiamo siano ancora gli aggiudicatari. Quindi ci sono diverse cose che può sciogliere chi è il proprietario del bene, e quindi a questo punto un'altra volta rinnovo la nostra disponibilità a metterci a un tavolo con, come ha chiesto anche il presidente Gianni, e noi in questo siamo con lui, per qualora la difesa riteneste, per affrontare questa questione.
Chiaro, grazie, buonasera Caterina Bitti, assessore urbanistica Comune Firenze, buona serata.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Indonesia.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 20 marzo alle 21, Il Paese nelle Mani, cronaca d'Italia in 7 stragi di mafia, con Beatrice Visibelli, testo e regia Nicola Zavaglie. Una lucida e amara riflessione sulla storia contemporanea del nostro paese, il racconto del terribile periodo della storia d'Italia che va dal 1992 al 1994. Sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere, ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonneafirenze.it. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Da venerdì a domenica, Sonate Bach, di fronte al dolore degli altri, di Virgilio Sieni. 5 danzatori per 11 coreografie che evocano avvenimenti tragici in conflitti recenti. 11 date emblematiche raccolte intorno alle sonate per viola e pianoforte di Bach.
È un mondo divino.
sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto, sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole, unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One, concerto consigliatissimo.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Allora, ci giungono notizie dalle agenzie che il colloquio Trump-Putin sarebbe andato molto bene. Tra un po' riusciremo a capire probabilmente cosa significano queste due parole, molto bene. Nel frattempo il Parlamento tedesco ha approvato con i voti di SPD, CDU, CSU e Verdi le modifiche costituzionali per superare il freno al debito e investire nella difesa, nelle infrastrutture e nei lender. State seguendo anche con Popolare Network il dibattito anche al Parlamento italiano. Insomma, l'Europa corre al riarmo, Riarm Europe, il tema della guerra e della pace è diventato di nuovo molto presente nei nostri dibattiti, qualora ne fosse mai uscito anche dopo la manifestazione di sabato scorso in Piazza della Repubblica. Buonasera, professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera.
Che idea si è fatto lei di tutta questa discussione, professore?
Io confesso di essere molto preoccupato, perché vedo da parte dell'Europa, con il principio della pace, un tentativo di un'escalation permanente, un incoraggiamento ad un'escalation militare permanente che difficilmente porta a qualcosa di buono, soprattutto poi guardando alla storia dell'Europa.
Ci aiuti lei a capire questa cosa, no? Perché quando uno dice bisogna raggiungere la pace attraverso la pace, solitamente gli viene risposto ma come fai? Se uno vuole fare la guerra, alla fine ti tocca difenderti, no? E quindi ti tocca armarti. Come si risponde a un'obiezione del genere?
Allora, secondo me, diceva uno scrittore di fantascienza, che però era anche una persona di grande cultura, che era Isaac Asimov, che la violenza è l'ultimo rifugio degli sciocchi. E se noi guardiamo la storia scopriamo una cosa straordinaria, cioè che quasi tutti quelli che hanno fatto le grandi guerre mondiali le hanno fatte in nome della pace. Quindi evidentemente la strada di armarsi porta a quello che è la pistola di Chekhov. Se in una storia noi mettiamo in primo piano le armi, prima o poi le utilizziamo. Bisogna quindi cercare di fare leva su valori che non sono semplicemente la deterrenza militare, non si ottiene la pace semplicemente minacciando di avere il randello più grosso.
Lei è un intellettuale, no? Come valuta la posizione degli intellettuali italiani in questo momento? Molti di loro, almeno di quelli mainstream, di quelli che vediamo in televisione, di quelli che vendono libri e scrivono sui giornali, erano in piazza San Giovanni.
Sì, io non c'ero e non ci sarei andato. Perché questo bellicismo, questo in qualche maniera rifarsi agli ideali guerrieri, questo sentire da miei colleghi il principio di Hegel secondo cui la guerra sarebbe il vento che impedirebbe all'acqua di imputridire. Ecco, sono tutte idee che vanno bene forse per intellettuali o filosofi avanti con gli anni. Se invece guardiamo ai ragazzi, alle giovani generazioni, io non credo che abbiano bisogno della guerra per non fiorire. Credo anzi che noi dobbiamo cercare di costruire un futuro di pace basato su principi che escludano il ricorso alle armi, perché il ricorso alle armi ha un costo che alla fine è più grande per tutti.
Peraltro, è un'ultima battuta che voglio fare con lei, ringraziandola per queste riflessioni. Lei studia molto il rapporto, no, della nostra intelligenza con l'intelligenza artificiale. È un momento in cui anche le guerre combattute secondo la maniera tradizionale, per come ci vengono così proposte in questi frangenti, sembrano essere davvero un racconto del passato, no? Tragicamente un racconto del passato.
Sì, oltretutto, se posso aggiungere, da questo punto di vista il riarmo tradizionale dell'Europa è veramente obsoleto, è veramente anacronistico, e questo ci dovrebbe far riflettere.
Professore, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie ancora, buona serata a tutti.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano. Proseguiremo anche nei prossimi giorni naturalmente con queste riflessioni che stiamo portando intorno al tema della pace, della guerra, Rearmi Europe. Abbiamo proposto posizioni diverse, come sempre facciamo, poi voi vi fate ovviamente la vostra idea. Nelle manifestazioni per celebrare la festa dei lavoratori il prossimo 1° maggio, la Toscana sarà protagonista. Oltre al tradizionale concertone di Piazza San Giovanni a Roma, CGIL e CISL UIL scendono infatti in 3 piazze del paese per chiedere di più sui temi fondamentali: salute, sicurezza sul lavoro. Una di queste piazze è organizzata a Prato dalla UIL. Ecco le parole del segretario della UIL Toscana Paolo Fantappie, raccolte dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini nell'ambito della tappa pratese della carovana UIL No ai lavoratori fantasma, questa mattina in Piazza delle Carceri.
Ai salari bassi, alla sicurezza sul lavoro che non va bene e al precariato si aggiungono anche tariffe e uno stato sociale che non è più gratis per tutti e non è più universale per tutti. La sicurezza è un altro tema fondamentale che svilupperemo il 1° maggio qui a Prato sempre, perché anche in Toscana abbiamo avuto più 14 morti rispetto all'anno precedente, al 2023 e 2024. Stanno aumentando le denunce su infortuni sul lavoro, stanno aumentando le malattie professionali del 20% in più rispetto agli anni precedenti. Insomma, serve un qualcosa di diverso, noi come qui lo stiamo sempre dicendo, più prevenzione ma anche più repressione e soprattutto più controlli da parte degli ispettori sul lavoro. Dobbiamo assumere ispettori del lavoro e farne molti di più di quelli che facciamo. Oggi in Toscana siamo circa all'8% di controlli di tutte le imprese presenti in Toscana, non è sufficiente, dobbiamo fare molto di più su questo aspetto qua. Quindi c'è tanto da lavorare, perché il nostro obiettivo è 0 morti sul lavoro. Basta, è una strage continua, a livello nazionale abbiamo più di 3 morti al giorno, 1000 morti all'anno, è un qualcosa che un paese civile non si può permettere.
La Regione Toscana finanzia la realizzazione di nuovi parcheggi stanziando 26 milioni e mezzo di euro destinati a 23 comuni toscani, risultati vincitori dell'apposito bando, una cifra che si somma ai 18 milioni stanziati nel 2024 per realizzare parcheggi in altri 21 comuni. E intanto c'è un accordo tra la Regione Toscana e Autolinee Toscana per far fronte al disequilibrio del piano economico finanziario di AT, stimato in circa 310 milioni di euro e dovuto principalmente alla pandemia e alla situazione geopolitica internazionale. La manovra della regione poggia su 25 milioni di fondi europei per l'acquisto di 50 autobus elettrici, in aggiunta ai fondi statali già assegnati, l'estensione della concessione di un anno, permettendo di diluire così gli investimenti nel tempo, l'attribuzione di un corrispettivo integrativo di circa 30 milioni di euro complessivi per gli anni di concessione dal terzo al quinto, riducendo l'autofinanziamento del gestore e compensando i maggiori costi di manutenzione. Ma sentiamo Stefano Baccelli, assessore ai trasporti della Regione Toscana.
E credo che abbiamo fatto un gran lavoro. Io ringrazio gli uffici, ringrazio l'avvocatura, perché lo abbiamo fatto mettendo solo poche risorse economiche in più, evitando di aumentare i biglietti. Io voglio ricordare questo: un biglietto urbano a Firenze costa 1,70 euro, non lo paragono a Roma o a Milano, ma a Bologna sì, a Bologna costa 2,30 euro e non c'è il sistema metropolitano fiorentino. Quindi non abbiamo aumentato i biglietti, non abbiamo aumentato il corrispettivo, non abbiamo ridotto i servizi, continuiamo a esercire qualcosa come 118 milioni di chilometri ogni anno. Come abbiamo fatto? Abbiamo sostituito una parte del rinnovo dei mezzi, che è comunque fondamentale, con risorse non di autofinanziamento e quindi non a carico di Autolinee Toscane, ma con risorse PNRR e risorse statali. Questo ci consentirà comunque di acquisire 2000 bus complessivi, ricordo che sono oltre 700 quelli che già sono stati acquistati e che hanno in quest'ultimo anno oggettivamente, credo, migliorato il servizio. Allora, la richiesta a un certo punto di Autolinee nel dicembre scorso è stata di 564 milioni di euro. Alla fine questo meccanismo, per l'appunto, di valorizzazione degli investimenti sostituendo le risorse statali e PNRR a quelle di autofinanziamento per il rinnovo, in particolare dei mezzi di trasporto, complessivamente la valorizzazione sono 310 milioni di euro, ivi compreso un anno ulteriore di concessione.
DDC, DDC. Sì all'appuntamento per il test HPV o il Pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15. DDC.
Due mesi di arte e cultura per i soci della Contro Radio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin. A Pistoia, a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al Gabinetto Viesse, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i tasti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Contro Radio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it. Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti a Pistoia, visita guidata alla mostra Buren, fare, disfare, rifare. Organizzata da Pistoia Musei, l'esposizione presenta una selezione importante dell'artista francese con lavori in situ e situati. Un percorso tra opere storiche e lavori creati e ricreati appositamente per l'occasione.
Sabato 22 marzo, nuovo gruppo alle 15:30. Buren, fare, disfare, rifare, con una guida d'eccezione. Lo storico d'arte Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota a club@controradio.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, rallentamenti per lavori tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Firenze per traffico intenso, code a tratti tra l'Astra e Firenze Viadotto dell'Indiano. In direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fibili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fibili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze, via Lugaghini, chiusa per scavo urgente con blocco della circolazione. Chiudiamo con i treni, per i danni dovuti al maltempo la circolazione rimane interrotta nella tratta Rufina-Borgo San Lorenzo. Previste corse bus sostitutive. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
342 8104111 per i vostri messaggi, anche sulla questione guerra, pace, ma poi c'è la questione, insomma, Santo Spirito, il parco di Via Mariti di cui abbiamo parlato, la permuta con l'esse lunga, insomma, fateci sapere quello che ne pensate. Il futuro dell'università in Italia, questo è il titolo invece dell'incontro che si è tenuto oggi presso la classe di scienze politico-sociali a Firenze, a Palazzo Strozzi, e ha visto intervenire tra gli altri il direttore della scuola Luigi Ambrosio, il presidente della classe Guglielmo Meardi, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena Tommaso Montanari. Al centro la riflessione sul contesto internazionale, sugli sviluppi in Italia, sul loro ruolo sociale, sulle risorse disponibili e sui cambiamenti istituzionali in corso. Santa Salvata ha sentito il professor Montanari, rettore dell'Università Stranieri di Siena, e Lorenzo Zamponi, che è professore associato di sociologia presso l'Università di Firenze.
Il vento che soffia dagli Stati Uniti è un vento molto chiaro, e d'altra parte diciamo che ci sia una intesa perfetta fra Meloni, Trump, Orban, mi sembra ovvio. Vance ha detto, il vicepresidente americano ha detto per tempo l'università è un nemico e ha indicato l'Ungheria come modello. In Italia le cose si stanno muovendo, c'è una commissione al ministero, vedremo che cosa esce da questa commissione. I segnali sono pessimi, aver messo in un ruolo di importante consulenza Galli della Loggia, che ha detto che i rettori deve nominare il ministro, aver tagliato di fatto i fondi, non vogliono che si parli di taglio, diciamo che l'università è stata finanziata. Quest'anno le università italiane mediamente non assumeranno nessuno. Io credo che nella politica italiana si pensi che l'università è un nemico, e vediamo che atti si tradurrà tutto questo, e bisognerà resistere come al solito.
Beh, la situazione attuale è che diciamo di 15 anni di fase post-Gelmini che hanno visto uno smantellamento dell'università pubblica con perdita di 20.000 posti di lavoro e fortissima precarizzazione del lavoro di ricerca didattica, c'era stata una ripresa comunque con i piani straordinari della pandemia e la riforma del 2022, e questo governo ha fatto marcia indietro su tutto con il ritorno ai tagli lineari al finanziamento dell'università e un DDL 1240 che è una proposta di legge che precarizza ulteriormente il lavoro di ricerca. Ora la situazione è anche un po' di attesa di capire cosa farà il ministero, perché la ministra a inizio marzo ha annunciato la sospensione del DDL dopo che fondamentalmente la Commissione Europea l'ha giudicato in contrasto con il PNRR. Ora ci sono voci invece su una nuova accelerazione, vediamo se ci saranno alcune proposte di modifica.
Lezione universitaria in piazza fino a domani a Pisa contro i tagli al fondo di finanziamento ordinario, l'hanno deciso alcune sigle di sinistra del movimento studentesco in segno di protesto, ottenendo l'adesione di alcuni docenti. La mobilitazione è in corso con assemblee e iniziative anche nelle Atenei di Firenze e di Siena in vista della giornata nazionale il 20 marzo contro la riforma Bernini. Federica Merenda dell'Assemblea Precaria di Pisa.
Sì, le motivazioni sono innanzitutto i grossi tagli che l'università pubblica italiana sta subendo. Mai come oggi sono arrivati 800 milioni di tagli in 3 anni. Su chi vengono scaricati questi tagli? Innanzitutto sulle categorie già più vulnerabili all'interno dell'università, quindi ricercatori e ricercatrici precarie. Abbiamo università che hanno già annunciato il blocco delle assunzioni, come l'Università di Pisa. I lavoratori e le lavoratrici esternalizzate dei servizi, quindi pulizie, portierato, mensa, biblioteca, e studenti e studentesse, perché verranno aumentate le tasse studentesche a partire dal prossimo anno accademico. Abbiamo costruito una mobilitazione trasversale che davvero coinvolge tutte le componenti dell'università. Con l'iniziativa delle lezioni in piazza abbiamo voluto dare particolarmente risalto all'alleanza con la componente docente. A Pisa appunto abbiamo più di una trentina di professori che hanno deciso di portare le loro classi in piazza anche per dare visibilità a quello che si fa dentro le aule universitarie, che rischia di essere perso per sempre. La data più importante è quella di giovedì 20 marzo, in cui ci sarà una mobilitazione nazionale in tutte le città universitarie d'Italia, ciascuna nel proprio territorio.
A Firenze giovedì 20 marzo ci sarà una passeggiata rumorosa al Polo di Novoli. A Pisa cosa accadrà?
A Pisa ci incontreremo in presidio in Piazza dei Cavalieri alle 10.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Per Controradio in esterna, questa mattina siamo andati in diretta con Raffaele Palumbo da Sesto Fiorentino, per precisione da Colonnata, con una residente, Silvia Cortelloni, e con il direttore della Croce Viola di Sesto Fiorentino, David Costa. Qui, dopo quanto accaduto venerdì scorso, si contano i danni e ci si interroga sulle ragioni e le dinamiche di quanto accaduto.
Questa è una delle strade in cui non avviene mai, e dico mai, manutenzione dei nostri tombini, delle nostre caditoie, e fra giovedì e venerdì, quando effettivamente la quantità di pioggia che è caduta è stata abbondantissima, questa non era una strada ma era letteralmente un fiume. E il motivo per cui era diventata un fiume, basta passeggiare lungo le nostre zanelle e dare un'occhiata appunto alle caditoie. Sono piene, abbiamo avuto modo di verificarlo anche qualche minuto fa, di sassi e di terra. Ma questo è ordinario, cioè non è diciamo l'eccezione che si è verificata adesso dopo i giorni dell'alluvione. Questo lo vediamo, diciamo, in maniera regolare, quotidiana. Noi abbiamo proprio qui di fronte al nostro ingresso una caditoia, è completamente riempita fino al livello asfalto di sassi e di terra, e questa finora ce la siamo puliti noi direttamente, benché sia una strada comunale. Così come posso dire che qui la pulizia delle strade su base regolare non avviene.
La situazione è in miglioramento, anche non fosse altro per il meteo che sta aiutando, quindi il sole sta dando una mano ai soccorsi. Sono stati svolti dall'inizio dell'emergenza, da venerdì, diverse centinaia di interventi che hanno coinvolto quasi 200 volontari provenienti da varie associazioni e coordinate dal Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Sesto Fiorentino, che diciamo ha fatto da collettore delle richieste che arrivavano dalla popolazione e ha smistato i vari interventi. Ovviamente non è tutto finito, ci sono ancora alcune situazioni da risolvere, in particolare sono da riaprire ancora due sottopassaggi che diciamo complicano la non poco la situazione della viabilità, e ci sono ancora alcune strade dove ci sono da togliere i rifiuti e passare con i moduli di pulizia strade perché ci sono ancora pieni di fango. Però diciamo rispetto a fine settimana la situazione è in miglioramento. Venerdì soprattutto chi abita nella zona di Piazza del Mercato e le zone limitrofe se l'è vista male. A memoria d'uomo non torrente di maggio non ha mai esondato in quell'area, e la riflessione da fare è il clima è cambiato, diciamo la quantità di millimetri di pioggia magari in capo a un mese resta la stessa, ma essendo distribuita in maniera completamente diversa ha bisogno di soluzioni nuove, quindi un ponte con un arco di luce molto stretto non, probabilmente non va più bene per queste nuove. Fino a una decina d'anni fa era una cosa che poteva succedere una volta nell'arco di un secolo, ora rischia di diventare un evento molto più frequente. Quindi sicuramente le istituzioni devono lavorare da questo punto di vista, devono prendere coscienza che il clima è cambiato e muoversi di conseguenza.
Finora noi ci siamo autogestiti, perché qui, benché paghiamo il consorzio di bonifica, l'ALIA, la Publiacqua, qua da noi via Collinare a monte di Colonnata, manutenzione non ne abbiamo. Non abbiamo quella straordinaria, figuriamoci quella regolare. Per cui sicuramente grandi abbondanza di pioggia che ha messo in ginocchio tutto il sistema idrico, ma se non lavoriamo a monte per quantomeno ridurne gli effetti devastanti, mi viene da dire.
E allora siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo sereno poco nuvoloso con locali annuvolamenti sulle zone meridionali, venti deboli variabili, mari poco mossi, le temperature minime in calo con gelate nelle zone interne, le massime invece in aumento. Giovedì sereno poco nuvoloso con addensamenti sulle zone occidentali, venti meridionali, speriamo non forti come oggi, e mari poco mossi, le temperature in aumento, tuttavia al primo mattino saranno ancora possibili locali gelate sulle zone interne. Questo per quanto riguarda le previsioni del tempo. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.